Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bond. James Bond.
Ciao a tutti, live come tutti i venerdì, cascasse il mondo, con questa sera con Verusca e con Marco Dabbia. Grazie di essere qui con noi. Torniamo a parlare della fisica di 007, ne avevamo già parlato con Farina e Gianluca Russo in passato, ma insomma volevamo ritornare un po' su 007, Ian Fleming, i libri e così via. Salutiamo chi ci sta già ascoltando in tempo reale, ovviamente salutiamo anche chi ci ascolta offline in tempo differito: Jack O'Lantern, Giugiu Giarro, Gabriele Spalla, Cuni, Alessandro Bidetto, Corrado P, Marcello Fierro, Luca Rengi, Lobbo, Antonio Di Mezza e Michele Sessa. Ciao a tutti, eccoci qua, 007. Marco Dabbia è reduce da una maratona, se non sbaglio, di 007.
Sì, allora, io mi sono fermato perché mi sono proprio sparati tutti nell'ultimo mese e mezzo da quando sono arrivati su Amazon Prime Video, e mi sono fermato a quelli di Daniel Craig praticamente, quindi sono proprio agli ultimi, gli ultimi sono arrivato.
Ma per scelta o per...
Per scelta. A un certo punto mi sono detto: cerchiamo di recuperare i Bond dal primo all'ultimo in ordine cronologico, proprio per un fatto mio, anche perché proprio avevo intenzione di fare una live simile a questa, in cui cercavo proprio di esplicitare i vari passaggi storici che ha affrontato James Bond e come viene visto adesso anche delle puntate di 60 anni fa. Quindi sì, è una cosa che mi ha interessato e l'ho voluta fare. È stata una dura prova, soprattutto in certi frangenti, però io l'ho affrontata. La nostra V invece forse un po' meno.
Vabbè, però no. Sentiamo che dice. Salutiamo Kuma e poi sentiamo che dice Verusca, che se è letta i libri credo sia l'unica, almeno di noi tre beceri.
No, allora ammetto che ha vinto Marco Dabbia, cioè mia sconfitta, perché io arrivata all'era Moore, non ce l'ho potuta fare. L'era Moore, secondo me, mi dispiace perché Roger Moore, però è veramente il momento più basso dell'era Bond. Io vengo dai libri che erano comunque molto più simili a Connery o a Casino Royale, quindi un'impronta comunque molto più violenta, molto più cinica, molto più diretta. Non c'erano i gadget, appunto macchine, mitragliatore che volano e cose del genere, e soprattutto il personaggio comunque non era un personaggio simpatico. James Bond è un protagonista, non è un eroe, che sono appunto due cose differenti che spesso si dimentica. E invece, diciamo, l'era Moore è più giocattolosa, è più, se vogliamo, a prova di bambino, diciamo così, almeno a prova di ragazzini, ragazzine. E io non ce l'ho fatta, ammetto che io ho ceduto.
È più commerciale, secondo me. Cioè, l'era Moore più commerciale. Ci sono anche delle trovate che sono degne di film trash anni 70, di quell'epoca lì, appunto, che lasciano parecchio interdetto. Quindi quel periodo anni 70-80, per certi versi, sembra di vedere quasi un Bud Spencer e Terence Hill per certe trovate pseudocomiche. Quindi...
Sì, squalo, sì. In effetti sta meglio in un contesto di Bud Spencer, effettivamente. Però io l'ho trovato, cioè molto, Moore è sempre stato molto autoironico, non si è mai preso sul serio anche in questi James Bond, quindi forse più fumettoso, ecco, magari più distante dai libri, però ecco, magari adesso potrebbe essere classificato come cringe in alcuni momenti, quando vanno nello spazio, tutta una serie di cose, però non l'ho mai trovato spiacevole o comunque non godibile all'epoca, magari rivederlo adesso non lo so. Se
No, ma
andiamo anche su.
io lo trovo imbarazzante già da bambina, onestamente. Tra l'altro, ho letto James Bond, i libri di James Bond quando ero alle elementari, cosa che dimostra che è vero che vi danneggiano la psiche. Secondo me vanno letti comunque un po' più da adolescenti, perché ci sono parecchie cose che lì per lì non capisci. Detto questo, effettivamente l'ho letto tutti due volte, una volta in italiano, una volta in inglese, adesso li sta ripubblicando Adelphi, tra l'altro con una nuova traduzione, per fortuna, perché la traduzione vecchia aveva qualche problema. Però effettivamente da noi, e comunque in tutto il mondo, James Bond non è mai stato poi tanto un caso editoriale quanto poi alla fine un caso filmico. Una cosa interessante appunto delle traduzioni di James Bond, che poi appunto in realtà da bambina, finché non ho avuto quasi 50 anni, ho avuto difficoltà a capire, è che in uno dei romanzi a un certo punto c'è uno dei cattivi che fa una serie di cose e sta a Londra, e poi c'è la fatidica frase: i suoi colleghi lo mandarono a Coventry e lui continua a fare cose a Londra. E non si capisce, quindi, quando tu leggi questa frase, che cosa vuol dire, come fa questo essere ad avere una bilocazione, ad essere contemporaneamente a Londra e a Coventry, se non che a un certo punto poi impari, andando ad abitare a Coventry, che mandare a Coventry vuol dire mandare a quel paese. Quindi, in realtà, semplicemente la frase che appunto il traduttore non era stato in grado di affrontare in quel momento, anche perché semplicemente è molto gergale, è che appunto mandare a Coventry vuol dire che semplicemente questo era talmente insopportabile che i suoi colleghi, appunto, come dire, gli avevano detto: vai a fare cose altrove. Simpatico aneddoto di traduzione.
Ma tu l'hai letto in inglese, quindi come
Allora,
scrive lui? Perché?
lui scrive molto. Allora, considera che comunque lui ha un passato come giornalista, Ian Fleming, aveva un passato come giornalista, tant'è che ha lavorato anche per la Reuters come corrispondente. La Reuters è tuttora una delle principali agenzie di stampa comunque nel mondo, come per esempio da noi si dice l'ANSA, quando ancora era l'ANSA, questa cosa un po' patetica che ribatte pettegolezzi in questo momento. Tipo appunto Reuters, agenzie France Presse, scusate il mio francese orrendo, ANSA, eccetera, sono appunto agenzie di stampa. E Fleming ha un passato di carattere giornalistico e la sua scrittura è effettivamente molto pulita, molto chiara. Diciamo che anche se una persona non sa l'inglese benissimo, comunque lo può affrontare con tranquillità un romanzo di James Bond. Marco, non ti
Sì,
senti?
sono muto, scusa.
Mutato.
Tra l'altro lui appunto aveva fatto parte dei servizi segreti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Vale la pena di citare questo recente film che è Operation Mean Smith, in cui vabbè, un cast stellare tra l'altro, perché Colin Firth, Jason Isaacs, Mark Gatiss che fa una parte molto piccola, eccetera. Gates, scusi, madame, sorry. In cui in realtà questo film narra un'operazione realmente avvenuta nella Seconda Guerra Mondiale in cui essenzialmente si cercava di distogliere i nazisti e i fascisti dallo sbarco in Sicilia, facendo credere che gli inglesi sarebbero sbarcati in Grecia. E c'è Ian Fleming che lavora appunto ai suoi romanzi, alle sue cose, ovviamente è un po' romanzata la sua figura, però appunto lui da lì nasce, cioè nasce come operator dell'MI6 o 5, mi sbaglio sempre.
Lui prima stava in Marina, proprio all'inizio lavorava, cioè era praticamente nella Marina, e poi è passato a lavorare con i servizi segreti. Comunque sì, ha fatto carriera in quell'ambiente, per cui è chiaro che comunque quando scriveva aveva ben chiaro quello di cui parlava. E
Tra
ora è
l'altro
il
c'è. Aspetta,
momento, scusate un attimo, metto big light.
aspetta, che ti dobbiamo mettere. Eccolo qua.
Momento big
Ciao!
light,
Questo è il
nonna
gatto della
cosa
Spectre. Devi
ne
mettere
no,
così, eh.
è vero, devo metterla un po' più chiusa.
Sì,
Ecco,
esatto.
intanto vedo che si stanno alzando le visualizzazioni e quindi è positivo.
Il gatto, esatto. Il gatto acchiappa sempre.
Chiaramente il gatto. Dai nonna, ti sei guadagnato i croccantini.
Fra l'altro ho notato adesso che te, Marco, hai lo sfondo di 007 rosso. Vi invece ha uno sfondo verde, io quello giallo. Sembriamo un semaforo praticamente. Sì. Nella...
Questa tristemente non è il green screen, ma è la mia parete. Quindi potete fare gli screen cap e mettermi nelle peggiori situazioni.
Ho pagato per averla così, a quanto pare. La
sì, anche caro.
Quindi fondamentalmente la Spectre è stata appunto un like, anzi un nazionalpopolista antelitteram con i gattini e così via.
Esatto, in realtà Blofeld aveva già la mano sui social.
Dunque, tra l'altro tu mi hai mandato le slide di un film che è apparentemente la biografia di Ian Fleming, no?
Bondmaker.
Eccolo qua.
Aspetta. È del 2005, esatto, con Ben Daniels, che alcuni ricorderanno per L'Esorcista, la serie televisiva, e per quella tremenda serie di supereroi di cui hanno fatto per fortuna solo una stagione, da Dio aiutami su Netflix, supereroi anziani.
Supereroi anziani?
Sì, supereroi anziani, corrotti, le solite cose, tipo...
dell'altro giorno, sì, cioè dell'anno scorso.
Sì, tipo della terza età.
Sì, Jupiter qualcosa, non mi ricordo, sì. È stato rimosso, sì, un vuoto. Ascending, sì. Ascending
è no, quella è ancora
peggio. Quella è ancora peggio.
Quella è ancora peggio.
Sì, è comunque il titolo, non ci deve essere Jupiter nel titolo, evidentemente. Perché
no? Sì, ho un vuoto di memoria anche perché in realtà volevano farci tutto l'universo Netflix, ma è stata una cosa abbastanza indegna, vabbè. Comunque.
Doretta è sparita, nel frattempo
c'era il gatto che faceva vuoto, quindi non mi...
Fa notare che è il 60° anniversario della prima apparizione della Spectre nel Dottor No, nel 62. Ora, per ritornare ai romanzi, in realtà c'è da dire che noi adesso lo diamo per scontato, no? Bond, James Bond, però la rottura dell'epoca era l'agente segreto che non operava dietro le quinte, ma andava lì spocchioso, se vuoi, perché si faceva chiamare per nome e cognome, e duellava verbalmente con il cattivo di turno in maniera... quasi gigionesca, no? All'aperto, a differenza di quelle che appunto erano tutte le operazioni di agenti segreti, sia nella Seconda Guerra Mondiale che soprattutto poi ai tempi della Guerra Fredda, dove c'era forse anche più compenetrazione tra simpatizzanti per il blocco sovietico e il blocco anglo-americano. Quindi questo già è dato per scontato e assodato, ma al tempo forse era abbastanza di rottura rispetto agli altri libri.
Oddio, allora consideriamo una cosa, nel senso, allora Fleming per carità sapeva perfettamente quello che stava facendo in tutti i sensi, nel senso che da un lato appunto comunque avendo lavorato nella Marina Militare, avendo comunque vissuto da bambino una prima guerra mondiale e poi da adulto una seconda guerra mondiale, aveva chiaro chiaramente, anche da protagonista appunto era chiaro l'impianto storico del periodo. Ma aveva chiaro anche un'altra cosa, Ian Fleming. Allora, Ian Fleming voleva fare l'autore commerciale, Ian Fleming voleva fare i soldi. Voleva diventare un po'. Sì, esatto. Però era partito proprio con: io adesso voglio scrivere il romanzo di spie che ridefinirà il romanzo di spie. E quindi praticamente sapeva quello che stava facendo, non pensava veramente che appunto gli agenti segreti vanno a fare Minority Bond, James Bond, però voleva creare comunque un immaginario che tra l'altro, come si può capire se non ci penso un attimo, ha avuto un grandissimo successo in quel periodo, prima di essere poi surclassato, diciamo, dai film, perché comunque Bond offriva una fantasia escapista in un periodo post-bellico dove c'erano appunto donne, champagne, voli intercontinentali di lusso, location esotiche come la Giamaica, questi non sapevano mettere insieme la Francia con la cena, chiaramente leggi una cosa del genere dove lui arriva, vince su tutto, appunto con lo smoking, la bella fanciulla a fianco, tutte queste belle cose, appunto ti prende il cocktail sulla spiaggia giamaicana o appunto va in Valcatino in Francia, chiaro che comunque ti dava una, diciamo così, che mi francava spiritualmente leggere una fantasia vista di questo tipo.
Il romanzo è del 52, giusto? Quindi 7 anni.
Allora, 53. Il Casino Royale è del 53. Dopodiché l'ultimo, scusate che con tutto gli appunti, ma la mia memoria è un po' la brodo. Allora, lui praticamente muore nel 64.
Sì, muore giovane e muore male, poraccio.
Muore, sì, di coccolone, come diremmo noi, nel senso muore di attacco cardiaco, però è vero che comunque con la vita che aveva fatto, poi era uno che non si tirava indietro appunto di fronte agli stravizi, è chiaro che insomma più di tanto non poteva reggere. Poi il colpo di grazia aggancio al commento di Lawrence in merito al 60° anniversario della prima apparizione al cinema dello Spectre, il colpo di grazia glielo chiede una causa legale che si ebbe proprio che ebbe con la Spectre, sullo Spectre, in quanto la Spectre compare in Thunderball. E per tutta una serie di problemi che ci furono stati in merito a una sceneggiatura cinematografica che lui scrisse precedentemente, dove compariva la Spectre, i due autori che avevano scritto questa sceneggiatura, che poi non venne per inciso mai realizzata, lo denunciarono dicendo che loro avevano il copyright della Spectre. Infatti, se avete visto, la Spectre nei nuovi Bond, nell'era Craig, ricompare dopo la morte, nel 2013, ricompare dopo la morte di entrambi i litiganti, perché a quel punto è arrivata Barbara Broccoli con la Yacht Production, ha detto: noi ci compriamo i diritti del nome Spectre agli eredi e la possiamo usare. Gli eredi hanno detto: vabbè, oh, ci date dei soldi, noi ci interessa, prendetevi tutto. Ed è ricomparsa finalmente la Spectre in James Bond, che è una situazione simile per chi segue Dottor Who a quello che accadde con i Dalek in Dottor Who.
Perché l'aveva registrati, come si chiamava quello che si era inventato i Dalek, che si era registrati? Sì. Aveva scritto quasi tutto lui, no?
Allora, lui aveva creato i Dalek, quindi a quel punto il copyright dei Dalek sosteneva che fosse suo. Poi
no, ma lui aveva fatto la cosa, cioè la BBC gliel'aveva, Terry Nation, che si aveva scritto un sacco di storie di Doctor Who, anche di fantascienza dell'epoca e così via. E in realtà è stato un furbacchione, quasi come George Lucas, che si è fatto lasciare i diritti dei pupazzetti in Guerra Stellare. Esatto. Perché quando ha creato i Dalek dice: sì, però ragazzi, questi mi tengo io i diritti. E quindi poi solo con quelli Exterminate ha fatto i soldi a palate proprio.
Però lui voleva i soldi ogni volta che venivano nominati Dalek o una cosa del genere, e quindi la BBC a un certo punto smesso di usare Dalek, tant'è che sono poi riapparsi dopo che è morto, perché anche lì sono andati dagli eredi, gli eredi hanno detto: vabbè, non che ci importa, dacci i soldi pure lì in questo caso. E quindi sono riapparsi Dalek.
Bisogna fare big money.
Deve avere l'idea di riuscire a venderla, sempre li torniamo. Tu però, Verusca, avevi affrontato il problema del copyright e dei diritti. Mi hai mandato una mappa che infatti non ci avevo capito niente, ti ho chiesto: ma che è sta cosa?
È la mappa della Spectre, no? Per lo conquisto.
Beh, praticamente. Eccola qua.
Allora, queste sono le mappe dei vari... Allora, fondamentalmente in Europa il diritto d'autore dura fino a 70 anni dopo la morte dell'autore, in alcuni paesi fino a 50 anni, in alcuni paesi, per l'esattezza vedete quello nero, fino a 100 anni dopo la morte dell'autore.
Questo si chiama Messico quello nero comunque.
Esatto, sì, quella cosa nera lì si chiama Messico. E vabbè, abbigliata, anziana, soccecata, è già un miracolo che riesca a indicare il mondo. E ignorante geografia. Ero convinta che l'Irlanda fosse montuosa. Comunque, e di base, la questione è che James Bond, inteso come prodotto letterario, è fuori copyright. Cioè, chiunque a questo punto può scrivere James Bond, senza dovere niente agli eredi di Ian Fleming Estate, che vabbè, chiaramente un po' come la Conan Doyle Estate, sta sempre lì e dice: sì, ma io se ti metto il primato è meglio, non ti rompo le scatole.
Però scusa, cose. Aspetta, mi consenta, Conan Doyle non c'era la questione che alcuni aspetti di Sherlock Holmes erano ancora coperti da copyright, e quindi quando hanno fatto Enola Holmes, il Sherlock Holmes simpatico, in teoria hanno fatto una causa perché... però Conan Doyle...
Allora, la Conan Doyle, l'estate ci ha provato a nastro tutte le volte, di fatto era una minanza. O tu ci dai i soldi o noi ti facciamo causa. E quindi molte produzioni, pur di non avere rogne, quello che facevano era darti i soldi, per esempio quello che è successo con i film di Guy Ritchie, finché un autore, adesso non mi ricordo, un momento di terza relanza, disse: no, io a questo punto mi metto di traverso, mi rifiuto di darvi i soldi perché voi non avete nessun diritto di chiederli. Questa cosa è finita per vari gradi di giudizio in America, alla fine la Conan Doyle Estate ha perso. Quello che rimane sotto copyright al momento sono i personaggi che compaiono negli ultimi 12 racconti. Quindi tu puoi fare Holmes, puoi usare Watson, se la signorina Mary Smith compare però in uno dei 12 racconti, tu non puoi usare il personaggio di Mary Smith, perché quello è ancora coperto da copyright.
Se già James Bond è fuori copyright per Ian Fleming, Conan Doyle mi risulta sia vissuto un pochino prima di...
Allora, sì, lì dipende da... perché il problema... Allora, sono due tipi di problemi. Uno, appunto, quando è uscito l'ultima raccolta di racconti di Sherlock Holmes, ok? Perché lì ci sono dei personaggi che sono ancora coperti da copyright. Sherlock Holmes non è coperto da copyright perché è apparso molto prima. Senza contare che appunto poi dobbiamo entrare nelle storie del diritto internazionale, cioè io sto facendo proprio chiaramente la versione super semplificata, per cui appunto io magari posso pubblicare un romanzo di James Bond in uno dei paesi dove praticamente il copyright scade a 50 anni dalla morte dell'autore, che però non può essere venduto, pubblicato, distribuito in uno dei paesi dove il copyright scade a 100 anni dalla morte dell'autore, perché quella è una violazione di copyright. Quindi già questo è l'inferno in terra. Poi ci sono i film, il copyright dei film è un'altra cosa, cioè tu puoi usare il James Bond dei libri, puoi appunto fargli dire Shaken Not Stirred, puoi fargli dire My Name is Bond, James Bond, però praticamente non puoi fare tutta una serie di cose, non puoi utilizzare l'immagine di lui che spara per esempio nella canna della pistola. Uscire. Non puoi usare assolutamente, questa è anche una fortuna, la sezione più, perché la sezione più nei libri non c'è, cioè tutto appunto il pupazzame, il gadgettame e tutte queste belle cose non ci sono nei libri, fortunatamente.
Come fortunatamente? È cosa più
finita. No, ti prego, il gadgettame è imbarazzante, è molto apprezzato appunto quando è arrivato Ben Wiccio, non solo perché era Ben Wiccio, ma perché è stato ritorno alle basi. Cosa ti diamo la radiolina, ti diamo la pistola e di andare per seguire bene gli stessi, perché comunque originariamente Bond era così.
Beh, diciamo che molti gadget effettivamente sono un po' sopra le righe, però è anche vero che tutto il periodo della Guerra Fredda è stato caratterizzato tutta una serie di meccanismi della trasmittente che i sovietici nascondevano in maniera impeccabile e nella scultura di legno, anche gli americani dentro i cavi delle grondaie, eccetera. Quindi
c'è un libro bellissimo che si chiama Il pipistrello bomba, che parla di tutte queste invenzioni assurde dell'epoca bellica. Sì, però
era analogiche, cioè era fantastico quando si spiava in analogico. La cyber spia sì, è figo, ma non c'ha la stessa inventiva, a parte che ancora adesso ci sono tutta una serie di trucchi per mettere le cimici ad esempio nei nuclei di ferrite dei trasformatori dello schermo, del vedere la riflessione sulla luce, sulle pareti, per ricostruire il pannello elettronico una volta e comunque la luce dello schermo adesso, cioè ce ne sono varissimi. Ah, c'è anche Salvatore. Ciao Salvatore, mi ero dimenticato di salutare Luca, in giro. Taddia, quindi insomma, torniamo alla maratona tua che ti sei sparato tutti i film in quanto? In 2 giorni.
Ma no, in 2 giorni no, alla fine la maggior parte l'ho vista in una settimana e mezzo, due. E è stato pesantino perché tutte le sere ne facevo partire uno, mi faceva compagnia, quindi ho detto va bene. E in 2 settimane probabilmente ho finito la prima parte, arrivare tipo a metà dell'epoca Moore. Io quello che ho visto è stato ho potuto notare, secondo me, due tipologie diverse di Bond, forse tre scaglioni diversi di Bond. Uno è praticamente quello della prima parte di Moore, scusami, la prima parte di Bond con Connery e i primi 2 film di Roger Moore, dove vedi un tipo di Bond, un Bond molto serio, preso, uno sciovinista praticamente, una persona che non ci pensava 2 volte a infilarsi in qualsiasi guaio, grattacapo, via dicendo. E come gadget, come dicevi appunto, ce n'erano pochissimi. Lui no, neanche inventava le cose, cioè lui menava le mani e sparava al massimo, e quindi era abbastanza semplice come trama. Succedeva quello, quell'altro e via dicendo. Le cose iniziano a cambiare un po' con Moore, dove le trame non si infittiscono perché sono delle cose veramente molto più leggere, e anzi ci sono anche degli intervalli comici che lasciano un po' il tempo che trovano. Allora, mi viene in mente il poliziotto redneck, chiamiamolo così, del Sud America, sud degli Stati Uniti, che praticamente è una cosa oscena che ce lo ritroviamo per 2 o 3 film, insieme poi, vabbè, ovviamente Squalo, che ha
Squalo
un...
mitico, dai,
Sì, no,
non è un caso
Squalo è
qua.
mitico, è bellissima. E fra l'altro ho un aneddoto su Squalo perché avevo appena visto la scena di Squalo quando trova la ragazza che si innamora, e c'è un aneddoto interessante perché tutti si ricordano che questa ragazza avesse un apparecchio per i denti come lui, e quindi si innamorano per questa cosa qui, perché tutti e due si vedono con l'apparecchio per i denti e si innamorano. No, è finta. Io infatti quando ho
Effetto
visto la
Mandela,
scena,
effetto
sì,
Mandela.
esatto, praticamente quando l'ho vista la scena ho detto ma c'è qualcosa che non mi torna. Poi un mio amico, quando gli ho detto che avevo visto quel film lì, mi ha ricordato ma quindi hai visto la ragazza con l'apparecchio? E io gli faccio boh, aspetta che vado a vedere, e non ce l'aveva. E da lì abbiamo capito e ricostruito la cosa, che praticamente è stato un giornalista, dopo che è andato a vedere il film, che in una recensione ha scritto: ecco, sarebbe stato ancora più perfetto se lei in quella scena avesse avuto l'apparecchio. E quindi è lì che è nata questa leggenda metropolitana in cui tutti si ricordano che lei avesse l'apparecchio, in realtà no. Non mi ricordo neanche il titolo di quel film lì.
Beh,
Vabbè.
credo che lui diventa buono nell'ultimo, no? Moonraker forse è quello
Sì,
nello
forse
spazio.
Moonraker, infatti. Sì, perché poi alla fine se ne vanno loro due nello spazio perché la stazione esplode con scene. Ecco, la parte di Moore diventa quella più assurda.
Ma
Quella.
assurda, è sopra le righe, cioè io
Sì.
quello che appunto, eccolo qua, è quello che intanto salutiamo anche Grazia Lenzi che si è unita a noi, cioè Bond, questo chiedo anche a Verusca, cioè, è sempre stato sopra le righe fino a un certo punto, cioè dopodiché si tratta di capire quanto sposti la suspension of disbelief. O quanto non salti lo squalo, no? Abbiamo fatto la puntata sul salto dello squalo, ecco Emilio, col Museo della
Ecco,
Stasi.
un'altra cosa che si vede spessissimo sono gli squali. Non sto scherzando. Cioè, saranno almeno in 7-8 film. Uccidono la gente con gli squali. Cioè, io non
Beh,
so
vabbè,
perché.
devi uccidere la gente, devi andare a mangiare gli squali, risolvi due problemi, due piccioni con una fava, due squali con un traditore.
Beh, anche nei romanzi comunque danno la... Ah no, i coccodrilli danno Felix Leiter impasta ai coccodrilli. Quindi ci sono sia gli squali che i coccodrilli comunque. Vabbè, perché i cattivi bondiani, questo effettivamente anche nei romanzi, poi avevano queste fantasie un po' malate di uccidere la gente in modi profondamente creativi, mettiamola così. Quindi, infatti stavi lì, anche quando guardi quelli di Daniel Craig, alla fine fai vabbè. Cioè, tutto sto casino, alla fine basta che ti sparavi una pallottola in fronte, avevi risolto senza che facessi tutto questo. Pensiamo soltanto a Skyfall, e appunto dove c'è il cattivo che fa deragliare il vagone della
No,
metropolitana.
vabbè, quello è troppo, ecco, esatto, cioè
Vabbè, però.
quello io l'ho trovato, dopo appunto la suspension of disbelief per me si è rotta perché era impossibile che tu, per quanto può essere super geniale, vai a prevedere una cosa del genere, appunto rispetto a comunque te sparo, quindi è quello che la trovo
Sì. C'è
tirata per i capelli.
anche da dire che dopo Moore c'è un cambiamento tecnologico, eh? Cioè, da quando arriva a coso, aspetta,
Zelazny, no, come
Timothy
si chiama?
Dalton, quando
Dalton,
arriva
esatto.
Timothy Dalton, che per me è uno dei migliori James Bond, ma vabbè, magari sono io, dopo Craig, perché Craig in Casino Royale è perfetto, cioè è quello che io
Sì.
mi immaginavo come James Bond, quindi c'è poco da dire. Però da Timothy Dalton tu vedi che iniziano ad arrivare tantissimi gadget, ovunque c'è l'orologio, ha la macchina, Pierce Brosnan addirittura delle BMW, non ha più le Aston Martin, perché
Beh,
all'epoca
dipende chi paga di più, quello voglio dire, non è che
gli sganciava i soldi probabilmente, come siamo d'accordo.
sì, ma chiaro, il Bond campa di il
E poi
franchise
vabbè,
campa di specializzazione.
sì, e poi comunque gli ultimi Bond di Daniel Craig, anche lì oramai deve essere un supereroe, cioè deve fare cose incredibili, altrimenti al cinema, in TV non funziona più, non lo so.
Beh, però se ci pensi, già in Casino Royale, quella cosa che si fa ripartire il cuore da solo, come dire, già lì è sempre, cioè comunque i film di James Bond non li vai a vedere per il realismo, non li vai a vedere per la credibilità, fondamentalmente. Comunque ti sei scordato Lazenby.
Ah
Sì?
sì,
Lazenby. E
Lazenby.
capisco
Allora.
che era un strano, però c'è da dire che se ci pensi Lazenby, che ha fatto al servizio segreto di sua maestà, ha
Sì.
fatto il film più fedele al libro.
Sì,
È
infatti.
quello prima chiaramente dell'era Craig e di Casino
Sì,
Royale.
infatti posso dire questa cosa qui, che a me, al Servizio Segreto di Sua Maestà, come film è piaciuto molto. Mi è piaciuto Lazenby perché è un po' più atletico, quindi si vedevano dei combattimenti, mentre Sean Connery era abbastanza fisso come un patocco prima, quindi c'è un po' più di azione, ma lui proprio come Bond non ci sta a dire nulla. C'è da dire che lo stesso Lazenby non si prende sul serio e fa anche delle battute nel film dicendo: ecco, con quell'altro queste cose non sarebbero
No,
capitate. Quindi.
quello
Beh, se non ti
sì.
prendi sul serio, secondo me hai già vinto. C'è da dire però nell'aspetto dei gadget che Bond ha introdotto varie cose, vari strumenti che poi sono diventati, cioè erano all'avanguardia all'epoca, il laser, no? Vi ricordate? Questo è un laser
Ah,
signor
sì.
Bond. Lo spiegone sul laser, perché nel 64 era stato appena inventato, era stato appena uscito, dove sta l'articolo? Eccolo qua. L'articolo del 60, tra l'altro l'avevamo detto anche l'altra volta, appare su Nature, ma era stato cassato dagli editor di Physical Review Letters, e appunto, vabbè, tanto per dire quanto poi l'editor dei giornali scientifici poi c'è tutta la loro logica, però appunto. Questa è iconica, cioè anche qua il cattivo che non te spara perché non capisco perché non te sparo. Tanto per dire alla Sergio Leone, quando si spara, non si parla. E anche se appunto pare che la battuta fosse poi stata inventata da Lee Wallace, cioè il brutto. E però appunto poi questa è diventata iconica. Tra l'altro, vediamo se riesco a ritrovarla eccola qua. Nella puntata dei Simpson in cui Homer va a lavorare per Elon Musk, perché poi questa alla fine è quello che sarebbe diventato Elon Musk dopo 20 anni, e effettivamente lui dà tra l'altro ottimi prospettive di lavoro, promozioni, eccetera, eccetera, però è anche il cattivo della Spectre che tra le varie cose affetta, qui riesce ad affettare James Bond col laser. E come dice Emilio, i laser fanno sempre pi perché un rumore lo devi fare e soprattutto li vedi perché sennò non si capisce che è un laser, come in Guerre Stellari, mentre in realtà, essendo luce laser, o c'è del fumo o c'è qualche materiale, ma altrimenti non, proprio perché è un laser, lo vede, non, vede solo che niente t'affetta. Quindi insomma alcuni eventi, anche i satelliti, no? Che era una cascata di diamanti con Roger Moore, credo, in cui c'era tutta la guerra di satelliti, questo che voleva usare i diamanti per sparare sempre con laser dallo
Sì,
spazio e
per
così via.
intensificare il segnale del laser. Cioè, vabbè.
Beh, cose a caso, intendiamoci, però.
Sì, non lo so, io appunto trovo che veramente a un certo punto si erano persi. Infatti comunque cioè, l'era Craig, poi vabbè, è finita come è finita, io vi dirò dei punti da fare che non farò perché sono spoiler, però quantomeno ci ha riportato un Bond originale e ha rivinto l'aria, non ci voleva comunque.
Però io nel Bond, il penultimo, in cui c'è Hans Landa, come si chiama? Christoph Waltz, che fa il cattivo, in cui tutti i cattivi si vedono nella villa, tutti intorno al tavolo, eccetera, eccetera, ho detto sì,
Guarda che Taddia adesso ti spiegherà che è una citazione, perché se tu fai la maratona del film, noterai che in realtà l'era Craig è molto molto durata e l'era Craig è ricca di citazioni, tra l'altro non fastidiose, nel senso che cioè, non è che te sta lì a fa, guarda, vedi la citazione, vedi la citazione, ci sono
alla
le
Guerre
citazioni.
Stellari, alla JJ Abrams,
Esatto,
tanto
ci sono le
per
citazioni, se le vedi, le vedi, se non le vedi al film, quindi parola a Taddia.
sì, ma infatti quella che tutti sono attorno al tavolo, tutti i cattivi sono lì, è una citazione appunto, mi sembra, al servizio di Sua Maestà o comunque prima o poco dopo come film, in cui ci sono tutti i cattivi mafiosi che sono al tavolo con questo mappamondo gigante che deve far vedere. O era gli Stati Uniti, come si dice, vabbè, adesso non mi ricordo cosa c'era esattamente su
Era la
questo.
Spectre, era proprio una riunione dello
Sì,
Spectre
ah, era
qua.
una riunione della
E
Spectre.
c'era già
Sì,
Blofeld.
però ce n'era anche una con dei mafiosi locali che venivano usati dal cattivo di turno. Secondo me, è proprio nel servizio segreto di Tua Maestà. Vabbè, adesso mi sfugge.
Maestà è quello di tutte le ragazze che vengono chiuse.
Ah, sì, no, è vero, allora è un altro. Vabbè, adesso li ho visti tutti troppo assieme, mi devo segnare gli appunti.
Comprensibilmente.
Comunque sì, sono citazioni di altri film in cui appunto lì ci sono queste discussioni, riunioni della Spectre, dicono, ah, tu che cosa hai fatto, tu che cosa serve per, insomma, la banda di super cattivi, ecco, in quel caso lì. Quindi era comunque strano anche da vedersi in quel periodo storico in cui l'hanno fatto, quella riunione della Spectre, dico, eh. Sì,
Sì,
no,
vabbè,
hanno
non è
parlato via Skype, però
sì,
non è un problema, è che l'ho trovato un po' così, devo dire,
Ah beh, quello sì, quello sì.
poi c'è da dire, ecco, l'altra considerazione è quanto poi sia longevo, perché effettivamente Bond riesce a fare un boato di soldi al cinema, cioè incassa miliardi, solo quando aveva fatto Roma aveva speso 7 milioni di dollari per togliere le scritte da Roma e ripulirla, per un inseguimento che durerà, boh, 3 minuti, quindi lì bisogna darle atto a, come si chiama, la produttrice che l'ha fatto da sempre,
Però,
Barbara Broccoli.
sì, però guarda, ti dico, 007 alla fine riempie le sale, ma ci sono degli altri emulatori, mi viene in mente prima fra tutti Bourne Identity,
Ah, sì.
che comunque, cioè, il filone spionistico non è di poco conto per il cinema, è una cosa che tira molto di suo, perché comunque piace, è un'azione. Anche i Mission Impossible alla fine sono spionistici, diciamo, su quella falsa riga. Quindi c'è azione, c'è un po' di giallo, c'è la ricerca, il cattivo di turno. Ci sono tante cose che alla fine attirano, secondo me. Quindi 007, cinematograficamente parlando, a meno che non affossino il personaggio, come secondo me hanno rischiato di fare nell'ultimo film, non dovrebbe
C'è da dire che c'è da dire una cosa, però, allora, su quelle figure, allora, io ho visto tantissime polemiche di qua, questa cosa non andava fatta, io sono un vero fan di Bond, non mi aspettavo. Allora, ma non voglio fare quella di noi veri fan, perché finisce da me. Però se sei un vero fan di Bond, su quelle figure, nel momento in cui entra in scena, Lea Seydoux, tu sai che cosa succederà in No Time to Die, è proprio telefonato. Io sarei rimasta stupita se fosse successo il contrario, è proprio matematico, cioè la vedi arrivare, vedi cosa succede e fai ah ok, ho già capito come finisce il prossimo film.
Beh, vabbè, perché alcune cose è chiaro che alcuni canoni, alcune cose non si può prescindere, cioè la storia no, che... può durare, il gadget va usato, ci sono una serie di strutture narrative dalle quali
cioè, sì, è che non è, diciamo, appunto questo poi il finale del, allora a me non è che non è piaciuto il finale, non sono piaciute alcune cose in mezzo, però appunto diciamo che il finale del film è proprio pulito, è proprio quello che doveva essere. La domanda che ci siamo fatti è: cercate un pallone aerostatico nelle vicinanze, ma quella è una cosa per chi legge i libri. E, detto ciò, cioè, comunque il franchise dei film data dal 62, perché il primo è stato Dottor No, tra l'altro non sono andati nell'ordine cronologico dei libri.
No.
Vai Marco.
No, stavo guardando, mi stavo bloccando un attimo che stavo guardando. Il primo non è dalla Russia con amore, è il secondo quello lì. Sì, perché l'anno prima, sì, giusto, sì, ok. No, perché stavo guardando un attimo che ho preparato un'immagine per...
Mettiamo Q, dai, perché faccio, sì. Q, questo è iconico anche questo, perché sì, sì. Il gadget a Veruska possono non piacere, però effettivamente... Allora, ci sono due aspetti. Uno è che, di nuovo, anche qua devi rientrare nel contesto narrativo in cui io prima devo farti introdurre l'oggetto, l'idea, eccetera, eccetera, per poi usarla. Ora qui... di solito si fa in maniera sottile, no? Si gira sempre Ritorno al futuro, perché lì tutta una serie di elementi che vengono messi en passant, che lì per lì ti sembra assolutamente insignificante, in realtà sono cruciali per la soluzione della storia, e tanto sono più bravi gli sceneggiatori quanto riescono a far passare poi appunto l'oggetto sotto traccia. Qua invece è proprio manco telefonata, dice questo qua fa questa cosa, questo qua fa quest'altra cosa, anche questo è interessante, no?
Sì, cioè dal mio punto
vai.
No, cioè è interessante che proprio ti spieghi prima l'oggetto e poi questo venga usato in scena, cosa che adesso in pochi film viene fatto, cioè tu capisci che prende un orologio, tira fuori il filo, perché oppure preme sull'orologio e spara qualcosa, lo intuisci già, forse perché l'hai già visto Memory in quei film passati di 007. Però sì, avere uno stacco interessante per far vedere delle tecnologie future, ecco. A me
scusa, anche un po' il fucile di Chekhov, che devi vedere, cioè, c'è un fucile nel primo atto, nel terzo atto quel fucile spara.
Sì. Quello è essenziale. Diciamo che lì è chiaro che se c'è un elemento deve essere necessario ai fini della storia. E qua l'idea è che gli elementi appunto sono, però è anche vero che poi tu te ne dimentichi, no? Cioè è vero che Q ti presenta 4-5 gadget che poi verranno tutti più o meno usati, però è anche vero che quando viene usato non è che l'istante, beh, è chiaro che è difficile prevederlo, però l'istante in cui viene usato non è previsto dallo spettatore, cioè lo tira fuori, dice ah sì, questo è l'orologio col filo, ah questo è la sedina portatile.
No. Sì, volevo dire solo due parole su questo attore, cioè Desmond Llewellyn, che è morto nel 99 dopo aver fatto il film praticamente Il mondo non basta, all'età di quasi 95 anni. Quanti ne aveva? No, 14, sì, una novantina d'anni, continuava a fare film ed è morto in un incidente stradale, ok? Quindi, ok, 85 anni.
Sarebbe stato ancora qui con noi a fare. Poi c'è stato anche John Cleese.
Sì. In due film, ha fatto due film John Cleese, e poi ci ritroviamo, aspetta, due, sì, e poi c'è Ben Whishaw, che è quel ragazzotto che si vede adesso.
Vabbè. Intanto che tu cerchi Ben Whishaw, io faccio vedere, perché l'altro aspetto, sì, iconico sono le tane dei cattivi, che sono anche qua quanto di più over the top, no? Cioè, dove che ti vai a ficcare dentro, metti una rampa di lancio di missili con dentro un vulcano, eccetera eccetera. Da questo punto di vista è chiaro che per gli anni 60, ma anche adesso secondo me reggono ancora, cioè non ci si trova questo aspetto di modeo passato. Certo, adesso viene fatto in maniera differente, ma anche qua quando Craig va nel deserto e fa saltare tutta la base con praticamente un proiettile, no? Anche lì un po' sopra le righe, di nuovo non è che tanto diversa dalla tana del cattivo dei Homer Simpson nel vulcano, ecco.
Vabbè, ma avevamo tutti queste basi segrete. C'è Blofeld nel romanzo che è stato in Giappone, che aveva questa isoletta dove appunto piena di piante velenose, dove i giapponesi andavano a defilarsi, perché appunto, come tutti sanno, secondo gli Fleming, i giapponesi hanno questo feticcio per il suicidio, per cui proprio sono portati spontaneamente ad andarsi a uccidere. Infatti il suo problema era che praticamente continuavano a barcare i confini della proprietà per andarsi a uccidere nel contadino di piante velenose, che insomma sono problemi, signora mia.
Sono problemi, esatto.
Io su questo 007 ambientato in Giappone ho una è quello del 67, si vive solo due volte, e uh-huh, appaiono delle attrici giapponesi. Su queste due attrici che appaiono, sto cercando i nomi al volo perché adesso mi sfuggono.
Intanto che tu cerchi, io metto il Q, il tuo Q.
Sì, esatto, il Q che c'era, nuovo Q giovane. Come dicevo, ci sono due attrici che fanno due protagoniste femminili, le due Bond girl praticamente giapponesi, di cui una è Akiko Wakabayashi, Wakabayashi, scusatemi, e lei non doveva essere la protagonista, cioè quella che ci sta più tempo, ma era quella che parlava... Sì, sono...
Eh? La parte di Kissy Suzuki,
Di Aki.
Yeah, okay.
La parte di Aki non doveva essere lei quella che stava più tempo, ma doveva fare l'altro personaggio, perché non era lei l'attrice giapponese più famosa nel film, solo che sapeva meglio l'inglese, quindi l'hanno fatta parlare, mentre quell'altra attrice, che dovrebbe essere Mie Hama, che era quella più famosa, non sapeva bene il giapponese, quindi gli hanno dato...
Il giapponese lo sapeva bene, l'inglese.
Cioè, l'inglese, scusami, sì. No, gli hanno fatto fare la parte di Suzuki, di Kissy Suzuki, che fra l'altro nel libro ha una parte molto, molto, molto più ampia, perché, anzi, c'era proprio una storia d'amore bella ampia con James Bond e via dicendo, tutta tagliata nel film, perché lei non sapeva bene l'inglese, quindi gli hanno fatto fare il minimo di battute possibili. E fra l'altro questa cosa qui di James Bond ha reso l'altra giapponese, cioè Akiko Wakabayashi, molto più famosa di quella che invece doveva essere la regina del film, ecco.
C'è da dire all'ultimo momento, la durata delle Bond Girl non so se qualcuno ha misurato quanto campano.
Sì, la prima muore nel primo tempo, alla fine,
sì,
del primo,
esatto,
tempo.
Cioè, all'inizio, questo si nota moltissimo, lo vedi vedendoli rapidamente i film, le Bond Girl muoiono in pochissimo tempo, man mano che vanno avanti, ma no, ma anche le altre, nei primi due
tempi. No, la prima, nel senso, ci sono due Bond Girl, una
a
che
film,
muore alla fine del
film.
Primo tempo,
sì,
esatto, una che muore alla fine del primo tempo e una che arriva alla fine.
Sì. Infatti nei primi film si vede proprio questa cosa qui, che tutte le Bond Girl quasi muoiono tra il primo tempo e la fine del film, muoiono tutte. Mentre si va avanti, soprattutto alla fine dell'era, Moore, iniziano a sopravvivere, fanno le loro cose e via dicendo. Fra l'altro con Moore c'è una ragazzina che ci prova spudoratamente con lui, aveva 16 anni e lui no, no, e io lì no, a quel punto no, non si può fare, e si vede che si tira indietro. Anche quello lì, parliamo comunque degli anni 80, è già interessante perché si è limitato James Bond, sebbene la ragazzina si sia proprio lanciata nel suo letto mezza ignuda, e quindi va bene.
Beh, no, il Bond dei...
Ma il Bond dei film è lì che si limitava a maggiorenni vaccinate.
Tra l'altro.
Però appunto, come dicono anche nella chat, è chiaro che chiude in tutti i film con la Bond Girl che è sopravvissuta, o ci sono film in cui chiude da solo, perché di solito è sempre lui che si rimane, no, sulla barca, sulla cosa, eccetera, con la ragazza.
I primi muoiono sempre, dopo da un certo punto inizia a trovarsi negli ultimi, tipo però con Connery, sì.
Perché nel 62 c'è Dottor No, e sì. Dottor No c'è Ursula Andress, Ursula Andress è nel fondo.
Mi ricordavo di aver visto che è iconica, appunto, per il famoso costume, eccetera. Dominò, no? Come si chiama?
No, no, quella che io chiamavo sempre Doretta, Doremi, perché non ricordo. Dominetta è un'altra, è quella, la sorella del cattivo italiano, Largo, che è un'altra storia. Mentre Ursula Andress sta in Dottor No e fa tipo la piccola selvaggia
sull'isola.
Ah sì, che doveva ammazzarlo, no? Che ce l'aveva con lui per qualche con il Dottor No per qualche motivo, mi ricordo.
Sì, perché tipo era stata sterminata la sua famiglia, tanto per cambiare. C'è da notare una cosa, che comunque almeno le Bond Girl dell'era Connery, ma comunque in generale anche quelle dei libri, nonostante queste accuse di sciovinismo, bla bla, per carità, insomma, i romanzi di Bond, abbiamo detto, sono molto fantasie scapiste. Cioè, da dire che comunque erano sempre donne molto indipendenti alla fine della fiera. È vero, arrivava Bond e cadevano i piedi di Bond, per carità, ci stava. Però comunque erano sempre personaggi con una loro forza, con una loro determinazione, comunque con una delle scelte. E poi vabbè, chiaramente non è un po' internet, però se tu vedi per esempio Ursula Andress, non è che va in giro a dire esce dalle acque, poi io James Bond salvami. Ursula Andress tira fuori il coltello per difendersi.
Ecco, perché con Bond, sì, sì, effettivamente, sì. Se non c'è consent, è meglio che c'è il coltello.
Però vedi, quello che si vede molto in... soprattutto in quelli dell'era Connery e secondo me nei primi di Moore, è che proprio il Bond prende queste ragazze e quasi le costringe a baciarlo. Poi quando le baciano, dopo si sciolgono e via dicendo. Però è molto aggressivo da questo punto di vista, che per l'epoca sicuramente ci stava benissimo. Visto oggi, con gli occhi di oggi, uno un attimo rimane lì.
Beh, guarda anche Kirk, che più o meno, diciamo, per un periodo storico stiamo lì. Cioè, comunque anche Kirk andava e le prendeva, ovviamente, dico, ah sì, sei mia giovane piovra nella vasca idroponica, ma questa puntata perciò non ti stavi non averla vista. E sì, c'è comunque, allora, ripeto, nei romanzi a volte più che altro è lui che le salva dal cattivo che ne palesemente abusa sessualmente, anche se i tempi non si dice in maniera così esplicita, come per esempio Solitaire, che appunto la vittrice di carte in qualche modo viene un po' salvata da Bond. Quindi sì, diciamo che c'era comunque sicuramente un'attitudine sciovinista dovuta al periodo storico, ma scritto al periodo storico, però erano comunque personaggi che avevano una loro, in qualche modo una loro agency, come di modo a dire adesso. Cioè, se pensiamo anche alla, adesso mi sono dimenticata il suo nome, comunque alla capa dell'aviazione, delle volanti in Goldfinger, questa comunque faceva la pilota d'aereo, non erano appunto quelle che vengono immaginate normalmente da Jim Bond, non le conosce soltanto, per dire, come la donnina svenevole che sta lì, aspetta che venga Bond a salvarla e a portarla a letto. Comunque sono personaggi che fanno cose.
Mm-hmm. Però questo è
Sì,
più da film
torniamo.
che nei libri, quanto mi dici tu, quindi sì.
Allora, io sia nei libri che comunque anche nei... Allora, i film ammetto che appunto mi sono fermata in prima, per cui onore al Taddia, però allora se prendiamo per esempio come ti stavo raccontando oggi il caso di Kissy Suzuki, per esempio Kissy Suzuki da un certo punto, anzi no, senza il certo punto di vista, Kissy Suzuki a un certo punto di base ha avuto assolutamente di James Bond. Perché comunque James Bond sparte la testa, è ferito, non si ricorda niente, si sveglia, questa l'intorta gli racconta che sono sposati e se lo porta a letto. Voglio dire, alla fine della fiera c'è convinzione di Tabate, se vogliamo, da questo punto di vista, non è da parte di Bond verso la povera giapponesina, pescatrice di perle, ignorante, è lei che fa, vabbè, questo non si ricorda niente, io me lo vengo.
Trova il gattino, adotto il
Esatto,
gattino.
trova il gattino, cioè, come dire, a livello di consensualità, diciamo che è un po', si potrebbe, diciamo, considerare una cosa vagamente opinabile, forse. Poi, per carità, sì, è lui che prende l'iniziativa, però lei praticamente lo droga, cioè, lei gli mette tipo gli afrodisiaci nella pasta quella sera, cioè, quindi, insomma. Rispondiamone proprio.
Beh, il politically correct fino adesso non ha mai infettato Bond, no? Anche
No,
quando era
voglia.
Craig.
Sì,
Sì?
no. Sì. Per fortuna Barbara Broccoli comunque ha sempre tenuto il timone, per cui sono stati fatti dei cambiamenti, però non in maniera cretina come 1, 2, 3, disco.
Allora, non citiamo certe cose così in una puntata di Bond, non c'entrano.
Discovery. No, però comunque effettivamente sono stati fatti dei cambiamenti in maniera intelligente, appunto come dicevamo, le Bond Girl sopravvivono, cioè tutti si aspettavano che Monica Bellucci morisse sparata, invece lui se ne va e la lascia lì, però così sembra di farsi una vita e di scappare, insomma.
Ma
Perché
che lei
lei
era la
comunque...
moglie di uno dei cattivi, no? No, non muore
Sì,
pure lei. Lei
no, no. Fanno
no.
due combattimenti abbastanza pesantini, ma poi lei sopravvive, sì. Uno è in barca nel Tamigi, mi sembra.
No, no, Monica Bellucci praticamente la becca al funerale,
Infatti sta
la
al Verano, no?
segue, ricordi come... Allora, praticamente Monica Bellucci è alla... siamo in Skyfall, ok?
Sì.
Monica Bellucci al funerale del marito. Lui praticamente la segue, stanno per ucciderla perché altrimenti temevano che lei avrebbe rivelato i segreti del marito. Lui la salva, chiaramente essendo James Bond, la prende tra le ferite, i maschi braccia e fanno le cosacce, e poi praticamente a quel punto lei dovrebbe morire in qualche modo, ma semplicemente non sparisce.
Ma no, non so, si vede, me la sono confusa con un altro. Con chi è che fa un inseguimento che gli sparano in mezzo al fiume con una barca? Questo.
Oddio, cioè,
Un
allora stiamo
terzo dei
parlando.
film di Bond, sì.
Esatto.
No, però è proprio lei che gli dà la carta. Vabbè, adesso devo recuperare. Aspetta,
Beh, ma
vado a
perché tu
vedere.
se non sei arrivato all'era Craig, Marco, questo è tipo il penultimo, no? Questo del. Perché
Allora, aspetta
Spectre
che ho
è il
un momento
penultimo.
di...
Allora,
Aspetta un
aspetta.
attimo, un momento di vuoto anch'io se tra... tra l'altro è la più vecchia Bond Woman in assoluto. Stavo in Spectre, scusate, ho sbagliato io, infatti mi
Sì.
sembrava bene.
Ah, no, allora ok. Non ho, ok.
Non, dice Emilio, non è che vi confondete con la Maria Grazia Cucinotta che sta
La
nel film.
cucinotta, ecco. Sì, io mi sono confuso con la cucinotta, ecco,
No, è la
grazie.
Bellucci.
Ok, è stato io.
Sì, che appunto è la moglie appunto del cattivo che muore all'inizio del film, nell'inseguimento durante il Dia de los Muertos.
Sì,
In
sì,
Messico.
Sì.
Anche lì, no, l'aneddoto è che tutta quella festa è nata dopo Bond, cioè non c'era tutta questa cosa. Loro hanno fatto. Tra l'altro, quello è tutta come si dice, in ripresa continua, o apparentemente in ripresa continua. Quindi, comunque, con tutto che c'è la computer grafica, eccetera, bisogna dargli atto che è un interessante esperimento, un po' così fine a se stesso, però comunque divertente. E poi da lì in Messico ha cominciato a fare la festa dello Smertos, perché comunque anche lì
sì, e la Disney ci ha fatto anche un film subito dopo.
Sì, quindi cioè quello che io trovo interessante è che comunque appunto a 60 anni, 80 anni, 40 e 20 dai libri, dai film, continua a essere de facto il sì, c'è Mission Impossible, c'è Bourne, fanno forse soldi comparabili, ma Bond è Bond, non invecchia. Questo è tanto onore appunto alla Broccoli, tanto onore alla produzione, perché comunque non è per niente scontato che una spia appunto creata nella Guerra Fredda riesca comunque a reinventarsi e essere attuale. Vabbè, mo' ricominciare la Guerra Fredda, però va bene.
Esatto. Ma neanche così tanto fredda, però va bene.
Sì.
E tra l'altro no, è ben prima, cioè un po' prima della Guerra Fredda, perché comunque stiamo parlando del 53, prima. Cioè post bellico, post seconda guerra mondiale.
Dice che appunto quella che insegue Bond sul Tamigi è la cucinotta.
Sì, sì.
E poi Cuni cita giustamente Roger Moore, che ha fatto anche Simon Templar, che comunque è un Bond settimanale, no? Un Bond da telefilm, simpatico anche quello, molto alla Moore, molto British, direi.
Ma comunque allora io devo, per carità, Monica Bellucci non sarà più grande attrice del mondo, però io devo pensare una lancia. Secondo me, come Bond Woman, in quel momento era perfetto, avrei infatti preferito che si tenesse Monica Bellucci piuttosto che poi far arrivare la francese.
Ah, tu perché c'è la gola francese? Sì, comunque lì la Bellucci fa la parte sua.
Perché la Bellucci è più brava che Nanco, capisci? Cioè, di che livello stiamo parlando?
Sì, cioè se dobbiamo dire che la Bellucci è più brava, stiamo proprio raggiungendo dei livelli interessanti.
Beh, non lì so faceva... se è di YouTube, però effettivamente io trovo le serie veramente interessante.
Comunque prima non l'avevo detto, ma l'attore che ha fatto più film di 007 non è un Bond, ma è appunto Q. Quindi sì. L'attore che ha fatto 16 film di tutta la serie, non pochi. Uno non l'ha fatto, che è stato il primo, e in uno viene solo citato. Basta, mi sembra il quarto o il quinto. In tutti gli altri appare almeno in una scena. Non è roba da poco.
Beh, perché comunque i personaggi supporting cast sono anche M, no? Non era Judi Dench, faceva M per parecchi film.
Ci sono stati vari M, uno è stato Judi Dench, per il famoso principio che come 007 è una politica, anche M è una politica. E quindi sì, M può essere chi vuole,
però lei precede Craig, cioè
lei precede Craig, sì.
Lei arriva con Brosnan, se non addirittura in uno di no, arriva con Brosnan, sì. Timothy Dalton lei non c'è ancora, no
lei arriva,
insomma, lei...
Sì, sì.
È un M contro fiocchi, poi viene chi la succede qui con Jean, no? Chi è che la le succede?
Ralph Fiennes.
Ah no, Ralph Fiennes, Voldemort, scusa, mi confondo sempre tra...
Oh, esatto, Voldemort a capo delle musiche.
Fra l'altro sto leggendo un commento in cui mi chiedono di fare un cattivo di James Bond, però devo di nuovo tagliarmi il pizzetto.
Sì, devi tornare nel pizzetto verse, sì. Farti dare il gatto da Verusca. E... Ecco, però, ecco, sì. No, la cattiva però era Sophie Marceau, perché in uno dei film mi chiedevo se c'era l'antagonista, se fosse donna, e mi pare ce n'era uno con Sophie Marceau, che tra l'altro facevano quasi intendere che fosse la figlia illegittima di Judi Dench M. Però in realtà di solito i cattivi, gli antagonisti, sono quasi sempre maschili. Non...
Sì. C'è un racconto in cui c'è una cerchina.
Una?
Però cerchina, un cerchino femmina.
Ah, cerchina.
Sì. Però mediamente il cattivo fondiano è maschio. Quindi, con dei nomi assurdi, sempre con delle caratteristiche fisiche un po' strane. Però comunque da Dio, io ho un gatto rosso che si abbina perfettamente al tuo pizzetto, quindi volendo.
Ah, sì, 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 sì. Vero.
Volendo, Esatto,
dice
se no prendo uno di quello dei vicini.
Bond per Bond, Timothy Dalton effettivamente fa una parte meravigliosa in Hot Fuzz, quello con Simon Pegg, se non l'avete visto recuperatelo.
Allora,
chi chiede grazie a Lenzi,
in realtà c'è.
Esatto, sì, c'è
l'ultimo film,
è una donna di colore direttamente tutto insieme,
sì. Donna e di colore 007.
Ah. Esatto, basta guardare No Time to Die e via, a posto. L'ho fatto. E che arrivano qua, appunto, come diciamo, James Bond 007 è il di base, dire la licenza di uccidere, il numero di licenza di uccidere. Quindi 007 può essere chiunque, compreso il cabina.
Sì, sì, è il ruolo. Tra l'altro l'avevamo detto anche nell'altra live, da come la sapevo io, 007, cioè questo è sicuro, è il prefisso internazionale per la Russia. E appunto, no, pare che Ian Fleming si fosse proprio ispirato a quello per dire 007, perché appunto sì, è il prefisso internazionale.
Allora, in quello di Timothy Dalton se ne vedono quattro contemporaneamente di doppi zero, che muoiono tre, fra l'altro, mentre Timothy Dalton si salva. Mentre...
Sì, anche quello che muore sempre.
Sam Bean. E in un altro viene citato, viene fatto vedere che viene ucciso 009, però non dicono dove fosse distanza, anzi mi sembrava in Italia forse, probabilmente 009, però adesso non mi sfugge.
Sì,
però
comunque...
sì, ogni tanto ne citano qualcuno, ma non si vedono praticamente mai.
Esatto, sì, ci sono. No, comunque, allora, c'è stato un M donna, c'è stato un 007 donna, 007 deve essere fondamentalmente inglese, deve essere inglese, l'Alzheimer è stato quello di percorso, per quanto ripeto, secondo me il suo film è per il segreto metà, è un film molto valido a modo suo. E Barbara Broccoli, Santa Donna, ha detto James Bond, finché ci sono io, è uomo. Fine. Cioè, maschio, basta. Poi potete fare, appunto, se potete fare delle cose 007, 007 può essere chiunque. Ma James Bond, bene, sì. Bond, fine. Per cui resterà così. E mi sembra anche corretto, effettivamente. C'è chi sostiene che financo James Bond sia un nome in codice per risolvere appunto il drammatico problema del vabbè, ho capito, ma adesso questo arriva e facciamo Bond, James Bond, e quindi il cattivo in automatico si sa che è lui, e alcuni hanno sostenuto che risolverebbe anche il problema perché James Bond è stato Sean Connery, Lazenby, Moore, Craig, Timothy Dalton, eccetera, perché James Bond è un nome in codice.
Ah, potrebbe essere effettivamente
sì, anche un alias, perché alcuni aspetti di continuity verrebbero risolti, appunto, soprattutto essendoci Judi Dench che fa M in una specie di metaverso bondiano. È anche vero che però alcune storie poi si ripetono, no? Perché quella apocrifa sempre con Sean Connery, mai dire mai, Never Say Never, è un po' la ripetizione, quindi se vuoi ci sarebbe anche il loop temporale alla Evangelion, se vuoi mettere tutto nel calderone, quindi...
Come dice
Cuni, si rigenera.
Ed è inglese, come i signori del tempo. Una caratteristica dei Time Lord è che devono essere tutti inglesi.
Sì,
un'altra cosa che volevo sottolineare, ritornando a Sam Bean, è che Sean Bean, in quel film lì di 007, guida un treno, come in Snowpiercer. Coincidenze? Io non credo.
Esatto.
Sì,
no.
Però la meta coincidenza è che Blofeld stava in faceva il dottore in Altrimenti ci arrabbiamo. Secondo me era lo stesso personaggio che da dottore pazzo nel film di Bud Spencer e Terence Hill poi sale i ranghi della Spectre fino a diventare capo della Spectre e torna tutto, però
ma Timothy Dalton ha fatto il Time Lord, Timothy Dalton è un Time Lord
nella... No, Timothy Dalton faceva sì, non il dottore, ma faceva uno
dei
Time Lord di Gallifrey,
ha fatto il Time Lord nello speciale finale praticamente di End of Time di Bontennant.
Sì, ma non era lui a essere il signore del tempo, che noi, è un altro signore del tempo. Sì,
sì, è un altro
sì,
timer,
sì, sì.
però
Sì,
effettivamente
era. Non so se era Rasselon o uno di. Bisognerebbe fare la puntata su Doctor Who. E tra l'altro.
era Davis perché era Bontennant.
Cooney si espande il multiverso anche a Sandokan, perché essenzialmente Adolfo Celi, che faceva un altro dei cattivi della Spectre, effettivamente era Brooke nei film di Sandokan, quindi anche lì è un time lord perché vive 100 e più anni. Tra l'altro non credo che morisse in Sandokan, nei libri sicuramente no, anche perché poi è un personaggio storico, quindi nei libri sicuramente no, e quindi può tranquillamente essere che nella Malesia. Richard Sharp mi manca. Chi è Richard Sharp che muore 90 anni
E
nel film?
Sharp è una serie con Sabrina.
Ah, ecco, questo mi manca. Sandokan, in effetti, effettivamente va contro l'inglese, quindi è uno della Spectre. Vedi, vedi che torna tutto. Sandokan antesignano. Questo è un po' riprende League of Extraordinary Gentlemen, che ovviamente è Alan Moore che lo vede in chiave di personaggi inglesi e francesi, italiani non ce ne sono. C'è anche James Bond, tra l'altro considerato un fascista al servizio di Sua Maestà da Alan Moore in maniera molto severa, e appunto lui prende tutti i personaggi, poi secondo me esagera un po'. E poi per chiudere il tutto, ovviamente nel film, che era meno brutto di quello che poi è stato considerato, Sean Connery faceva, come si chiama,
Anyway.
no, faceva le miniere del Re Salomone, come si chiama, Alan Quarterman. Alan Quarterman, tra l'altro dicono che dopo di quello si è praticamente ritirato dalle scene perché il film non ha avuto per niente successo, cosa secondo me parzialmente immeritata, perché insomma c'era di molto peggio.
No, te lo film è imbarazzante, Marco.
No,
È
la
un po',
leggenda degli
però.
uomini straordinari, no.
Il fumetto però è notevole, i primi due sono notevoli. Poi Alan Moore, come essendo Alan Moore, impazzisce completamente e diventa una cosa autodidascalica in cui ci mette dentro tutto, le recitazioni, eccetera. Però i primi due, fatto salvo l'assurdità del capitano Nemo che combatteva contro gli inglesi e che in realtà si allea a loro per risolvere il problema di Moriarty, eccetera, eccetera, secondo me sono due ottimi prodotti. Il film è orribile, sì, però è orribile per orribile, secondo me non è così brutto come lo si dice. C'ha le sue. Insomma,
Allora,
ragazzi,
io
guarda.
l'ho visto più di una volta, quindi alla fine così brutto non è, ti intrattiene, però è chiaro che c'ha dei problemi anche abbastanza vistosi,
Sì,
cioè.
sì, sì.
Allora, io trovo un pasticciaccio brutto già il fumetto, onestamente, quindi il film è un pasticciaccio ancora più brutto. Cioè, vogliamo parlare di Dorian Gray un attimo, vogliamo veramente parlare di Dorian Gray. Cioè, nella battuta finale, Bon voyage. Dai, no, è inqualificabile.
L'avevo rimossa.
Ecco, quindi, cioè, Venezia che crolla comunque, Adorno. Cioè, no, vabbè, dai, e poi è veramente una cosa. Cioè, lui ha preso personaggi dell'immaginario collettivo che non vivevano neanche praticamente nello stesso momento, nello stesso secolo,
Li ha
cacciati, li ha
buttati dentro.
frullati. Cioè, una cosa che se erano 15 anni che scrivevano Confucian, cioè, dai, l'avremmo detto, sì, vabbè, carina, sei un po' stupidina, vedrai che adesso cresce e che nessuno ti scrivono le storie. Cioè, l'ho scritto alla butta capolavoro, dai, è
All'amore, all'amore.
insostenibile. E dai, è insostenibile. Straordinari, cioè, Conte Dracula che incontrò l'uomo invisibile, ma non stanno, dai, cioè,
Un
no.
film di Roger Corman anni 50, no? Con Bela
Sì.
Lugosi e Plan 9 from Outer Space.
Ma
No,
anche
non è.
la Hammer Film faceva film migliori, quantomeno perché c'era Risto Perrie e Peter Cushing, dai. No, non guardarmi, cioè, veramente l'ho trovato. E poi Dorian Gray è un altro di quelli che sbagliano.
È
Dorian
un
Gray, di
altro.
quelli che sbagliano tutti, io non ho mai trovato qualcuno che sia stato in grado di fare Dorian Gray. Cioè, anche quello dove c'è la tizia che fa Vesper Lind nella Reprise, Eva qualcosa. Era Green. Il film Penny Dreadful.
Sì, quello, quella serie di telefilm manca completamente.
Fatela mancare.
No, no, infatti non c'è nessun... Andava di moda negli anni 80 e 90, dice Cuni, quello dei mischioni dei personaggi, Defenders of the Earth, con l'uomo mascherato, Flash Gordon e altri, quindi una specie di superlega antelittera messa soprattutto senza effetti speciali. Però, ripeto, io su certo, Alan Moore ha fatto di meglio, però a me non è che fossero dispiaciuti i due fumetti. Certo, se non era Alan Moore, come effettivamente, probabilmente non avrebbe avuto la risonanza che ha avuto, però, va tutto sommato. Bene ragazzi carissimi, qui siamo un'ora e 13, direi che potremmo chiudere qua. Non so se avete commenti finali sul futuro di James Bond, perché per un po' non faranno nulla, no?
Secondo allora, me per due o tre anni, fino al 2025-2027 forse non faranno niente.
Ha detto la Broccoli che dobbiamo aspettare almeno un paio d'anni, perché nonostante tutti i ritardi nell'uscita di Time to Die, io pensavo infatti che avevano fatto di nuovo Bond, perché ha tardato quasi due anni in uscita, se non di più. Nonostante quello, non hanno ancora preparato un nuovo Bond, quindi stanno cercando il nuovo Bond. Adesso stanno cercando anche di capire come fare il reboot.
Sì, da dove partire, da che cosa fare. Ma... non lo so, secondo me sarà interessante, perché ripartiranno da zero.
Non si sa, ripeto... secondo me potrebbero partire dal pallone aerostatico, non lo escludo completamente. Però, vabbè, siamo nelle mani di Barbara Broccoli, perché effettivamente finora ha sbagliato il colpo.
Sì, questo è notevole, perché comunque, esatto, cioè... è riuscito, tra l'altro appunto lo commentavamo nel fuori onda, lei praticamente ha cominciato a fare questa cosa a 15 anni, perché è vero che era la figlia del produttore, però... l'ha gestito quasi tutti i film, se non tutti lei.
E... vabbè, no, mi pare che è subentrata nel 90 e qualcosa, forse quindi con l'era Dalton.
Ci può darsi da Dalton in poi, adesso non però... mi saprei dire.
Cioè, essere riuscita ad azzeccarli tutti non è per niente. Cioè non ce n'è uno che dici sì, vabbè, ma questo però non si può guardare. Ecco, magari ci
Quantum
sono.
Solas è un po' problematico.
Quale?
Però Quantum Solas. Adesso mentre parlo in HD e io controllo Barbara Broccoli.
Di qualcosa tu dire.
Io dico qualcosa, io faccio siparietto per dire che secondo me Quantum of Solas dell'era Craig è effettivamente quello più brutto. Poi a me personalmente l'ultimo film non è piaciuto così tanto, ma perché parte già con un ritmo altissimo che poi lentamente si va a spegnere sempre di più, a spegnere, a rallentare, senza dal mio punto di vista avere un picco positivo per Bond. Però doveva essere
diciamo
quello
che anche il momento sitcom è imbarazzante.
Sì, è vero, sì.
Quello è veramente tremendo. Allora, lei è subentrata nel 95 e quindi nel 95
c'era Brosnan.
Brosnan, allora è arrivata con l'era Brosnan.
Comunque, tanto di cappello. Si è riusciti a guidare Bond nelle acque degli anni 90, 2000, 2020, con politically correct, eccetera.
Più di 25 anni dentro James Bond, insomma.
Né con Guerre Stellari né con Star Trek sono riusciti a fare altrettanto senza fare devastazioni, morti e feriti, un cucumello pieno.
Vabbè, ragazzi, che a proposito di una delle innovazioni dell'era Broccoli, lo chiudiamo per niente l'era Barbara Broccoli, a parte appunto che adesso le Bond Girl non vogliono più alla fine del primo tempo, che guardate che non sono più Bond Girl ma sono Bond Women.
Bond Women, giustamente.
Bond Women, perché praticamente ci viene anche Naomi Harris, la nuova Moni Penny, questa cosa, che effettivamente sono women, cioè non sono grosso. Quindi da un po' sono Bond Women.
Vabbè, questo è anche
difficile. Su questo momento non abbiamo chiesto al pubblico qual era il loro Bond preferito.
Facciamo nella live di Taddia, guarda, perché tanto Taddia comunque deve fare una live o uno speciale su questo, e secondo me Beh, se hai visto 200 film, secondo me un sondaggione ci sta benissimo.
Esatto.
Va bene, ragazzi, ringraziamo tutti.
Io faccio una comunicazione, se volete, domani pomeriggio parlo io in live da me di Thor, di Stranger Things, di The Boys e di tutti i finali di stagione che sono arrivati in questo periodo.
Quindi se non l'avete visto come me state lontani, fuggite stolti.
Sciocchi.
Io sarei zitto su tutto, tra l'altro. Però sì, ecco, sì, allora visto che siamo in chiusura, diciamo le solite
Solite cose, like, mettete tanti bei
like,
like.
share, eccetera, eccetera, ma soprattutto appunto il canale di Omar, che quest'oggi non era con noi perché pare che festeggia un anno in meno, quindi sta su Fantascientificast. Dove c'è anche il podcast che riprende questo e altri canali audio come quello di Tolkien, Tolkien Trek e così via, e la chat di Telegram Fantascientificas Community, e poi appunto il like, subscribe e share di YouTube, perché questa cosa che Marco Daddì ha più di 1000 iscritti è intollerabile e verrà risolta.
1500
1500 o 1500? Quindi intanto so dove abiti. So dove abiti, Marco, quindi attento a te. E va bene, ragazzi, grazie a tutti, buonanotte, buon fine settimana. La settimana prossima dovremmo avere, se non sbaglio, Andrea Guglielmino, che ha fatto un saggio su Guerre Stellari. L'avevamo già avuto ospite per il saggio su Terminator. E non parleremo solo del libro, parleremo di ciò che è rimasto di Guerre Stellari, molto poco, a mio modestissimo avviso.
Da
Vedremo.
Dio chiedono, scusate, da Dio chiedono l'ora della live domani o tre
Alle
giorni.
3 del pomeriggio.
Quasi 1500, che in realtà lo puoi leggere quasi 15, vedi, vi dico le coincidenze, ma a noi di Voyager piace credere di no. Ciao a tutti e
Ciao,
buonanotte.
buonanotte, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Bond. James Bond.
Mr. Bond, I expect you to die.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.